Spazio aperto. Attualità, cultura, minoranze, approfondimento.
Buongiorno da Stefano Lusa in studio per questa puntata del lunedì di Spazio Aperto. Oggi parleremo delle elezioni in Serbia, delle elezioni che dovevano essere un test per il paese, una scelta, si era detto, soprattutto a livello europeo, tra insomma l'Europa ed i Balcani in senso peggiorativo del termine. Noi abbiamo in linea il nostro inviato a Belgrado, Boris Mitar. Buongiorno Boris.
Buongiorno.
Allora, come sono andate queste elezioni in Serbia? Vogliamo un pochino riepilogare i risultati di ieri?
Sì, certo. Dunque non ci sono grosse differenze, anzi non ce ne sono affatto. Insomma, la Commissione Centrale forse oggi, ma più probabilmente domani, dovrebbe dare i risultati definitivi. Insomma, il Parlamento della Serbia conta 250 seggi. Ecco, la maggioranza è dunque 126. La lista del Presidente della Repubblica Tadic, che comprende il suo Partito Democratico, poi il G17 più, che è una formazione di tecnocrati riformisti, poi ci sono anche varie formazioni minori, non so, qualche partito della minoranza, dei Rom, uno dei due partiti dei musulmani del Sandžak e così via. Insomma, questa lista ha ottenuto 103 seggi. 13 seggi andranno ai liberal democratici di Čedomir Jovanović, ex braccio destro di Džinđić, 7 seggi tra le varie liste minoritarie albanese, ungherese e un'altra bosniaca del Sandžakato. Insomma, il primato ce l'hanno dunque Tadić e i suoi, lo hanno tolto ai radicali, i radicali che sono andati peggio, è la prima volta che hanno subito una flessione da 4-5 anni a questa parte. I radicali hanno 76 seggi, 30 seggi per Koštunica e il suo partito conservatore nazionalista moderato, insomma il Partito Democratico della Serbia, 30 seggi. E forse la vera rivelazione di queste elezioni sono stati i socialisti, l'SPS, lo ricordiamo ai tempi di Milošević, ecco, questo partito ha ottenuto 21 seggi. Adesso che cosa succede? Forse succederà, ma tutti si augurano di no, insomma, cioè tutti, gran parte della gente, che non succeda questo. Insomma, i democratici hanno la maggioranza relativa, però i radicali potrebbero porre la coalizione di governo, perché i radicali più Koštunica più i socialisti hanno insieme 127 seggi. Ecco, insomma, potremmo assistere un po' ad una situazione capovolta rispetto a quella che è in vigore negli ultimi anni, cioè i radicali come partito più forte, però isolati. Vediamo se la stessa sorte toccherà a Tadić. Insomma, l'euforia ieri nella via centrale di Belgrado, insomma, indicherebbe di no, ma insomma qualcuno ha già detto è stata una festa un po' forzata. Ecco, bisogna aspettare.
Diciamo che Tadić è riuscito a convogliare sul suo partito le forze, diciamo così, tra virgolette europeiste, mentre forse gli altri si sono un pochino più divisi, ecco.
Ha giocato a favore di Tadić sicuramente la firma dell'accordo di preadesione che l'Unione Europea e la Serbia hanno firmato l'altra settimana. Insomma, lo ha firmato lo stesso Tadić in qualità di capo dello Stato, metà del governo, cioè la metà che è governo uscente, naturalmente quella che fa capo a Koštunica, era contraria a questo accordo, però è prevalsa la maggioranza in seno al governo e Tadić è andato la maggioranza detenuta dal Partito Democratico di Tadić, no? Del vice Premier Jelic, e Tadić è andato a Bruxelles a firmare l'accordo, perché Koštunic Sinistra non lo voleva perché insomma ce l'ha con l'Unione Europea, in parole povere, per via del Kosovo, anche se l'accordo di preadesione insomma è un po' paradossale, insomma riconosce l'integrità territoriale della Serbia, insomma è un caso un po' ambiguo. Insomma, l'Unione Europea, dopo aver fatto la politica che ha fatto nei confronti del Kosovo, vuole dare una mano insomma alla Serbia, insomma, e la gente, devo dire, a Belgrado, insomma, il cosiddetto uomo della strada ha gradito molto più di quanto si possa pensare noi che stiamo un po' lontani dalla Serbia. Non c'è questo astio anti-europeo che forse appare a chi guarda dalla distanza. Ecco, è stato accolto molto favorevolmente questo accordo, devo dire, qui a Belgrado.
Ecco, noi invece dovremmo avere in linea da Bruxelles Alberto D'Argenzio. Ecco, Alberto, come possiamo commentare dalla prospettiva, diciamo, di Bruxelles quest'esito del voto in Serbia?
Sì, buongiorno a tutti. Beh, il commento che è emerso ieri notte, una volta che sono usciti i primi risultati, era un commento di soddisfazione per i risultati appunto di Tadic. Al tempo stesso, come dicevate, da Belgrado si è un po' sul clive, nel senso che sia la presidenza slovena, in particolare Dimitri Rupel, sia Javier Solana, l'altro rappresentante per la politica estera e di difesa, hanno segnalato e sottolineato come questo mandato europeista, questo successo di Tadic, poi debba tradursi in un governo con un mandato europeista, con delle forze europeiste, e che di conseguenza guardi verso Bruxelles. Un po' frasi che tendono a esprimere quella possibile, diciamo, inquietudine per un governo, come dicevate prima, che alla fine venga invece formato da forze che non sono europeiste, ribaltando il risultato delle urne. E sicuramente questo è un po' un'inquietudine, per questo da Bruxelles si chiede di fare un governo in fretta e un governo che guardi all'Europa. Dall'altro lato, la soddisfazione c'è perché appunto l'Europa sa di aver giocato con la Serbia in maniera un po', insomma, una partita molto dura negli ultimi mesi. Dura perché chiaramente gran parte degli stati europei, sicuramente tutti i più grossi stati europei, si sono visti imporre questa indipendenza del Kosovo sponsorizzata dagli Stati Uniti, l'hanno condivisa e l'hanno comunque, diciamo, portata avanti in maniera un po' ambigua nelle stesse relazioni con la Serbia. Dopodiché hanno cercato di recuperare la strada con l'accordo di stabilizzazione e associazione, a cui però l'Olanda e il Belgio hanno posto il veto per il mancato arresto di Mladic, per cui poi il 29 siamo arrivati a questo epilogo che annunciava prima il collega da Belgrado, di questo ASA, di questo accordo di stabilizzazione e associazione, che è il primo passo verso l'Europa, firmato, anche se al tempo stesso ne viene congelata l'entrata in vigore, proprio aspettando l'arresto di Mladic. E appunto sono delle mosse che da qua appaiono un po' ambigue, se, ed è bene sottolinearlo, a Belgrado l'uomo della strada le ha ricevute invece in maniera molto più costruttiva, allora sicuramente l'Europa è riuscito alla fine a giocare in maniera abbastanza buona la propria partita. Non va dimenticato che contemporaneamente all'accordo di associazione e stabilizzazione la Fiat annunciava investimenti per 700 milioni di euro nelle imprese della Zastava, per cui insomma e oltre a questo c'è anche la promessa di una soppressione dei visti per il 2009 per i cittadini serbi che devono entrare nell'Unione Europea. Insomma, gesti sia simbolici, per quanto difficili, come accordo di associazione e stabilizzazione, ma anche pratici, che evidentemente hanno aiutato.
Ecco, noi dovremmo avere anche in collegamento il professor Guido Franzinetti. Ecco, professor Franzinetti, come possiamo commentare questo esito del voto in Serbia?
Ecco, io penso che la cautela sia la cosa più importante. Se si guardano i risultati, in realtà Tadic e i socialisti sono gli unici che sono veramente cresciuti. C'è una stabilità per il resto del voto. Questo significa che tutto dipende sostanzialmente dalla capacità trasformiste dei socialisti e dalla disponibilità dei liberali. È quindi una finestra di opportunità che, come tutte le finestre, può essere chiusa.
Ecco, Boris Mitter, ci dicevi appunto che a tuo avviso a Belgrado si respira comunque tanta voglia di Europa, tanta voglia di uscire da uno stato di isolamento che sicuramente avrà pesato sui serbi, ad esempio la possibilità di non viaggiare, l'imposizione dei visti che oramai dura da quasi 20 anni, deve essere traumatica per il paese.
Beh, certamente, qui c'è molta voglia di Europa, molta voglia di fare parte di una collettività, insomma, anche, dicevo, non so, viaggi in taxi o incontri il cameriere che ti serve, tutti commentano, insomma, e tutti dicono basta, siamo stufi, insomma, se no bisogna cambiare, se no saremo isolati, insomma, c'è anche, non dico una paura, ma c'è la consapevolezza che, insomma, non si può andare avanti dicendo no all'Europa, anche se qua sono comparsi pur prima dell'elezione certi slogan, insomma, scritte murali e così via, Europa no grazie. Naturalmente non bisogna adesso illuderci, attenti, le correnti, insomma, nazionaliste sono sempre forti, insomma, infatti, dicevo prima, avrebbero ancora i numeri per comporre la maggioranza, però può impedirlo, insomma, ci sono i socialisti, insomma, che possono stare con Tadic, con Nikolic, Kostunica proverbialmente anche, insomma, tutto è possibile, è possibile addirittura che Kostunica resti premier, insomma, questo non lo si esclude, anzi ci sono già state notizie che dei primi contatti tra i due partiti, benché in rotta nell'ultima fase di questo governo di coalizione,
sì, c'è stato parecchio iniziato, contrasto,
insomma,
tra...
Anche se Tadic ha detto Kostunica non sarà premier, anche se Kostunica ha detto le differenze tra noi due sono insormontabili e così via, però dietro le quinte succedono anche altre cose.
Ecco, la questione Kosovo sembra forse pesare di meno dopo questo voto, e rimane un po' un macigno in Serbia per quello che riguarda anche il suo avvicinamento all'Unione Europea.
Ma in questo momento, insomma, è ancora sempre troppo presto per una svolta, insomma, l'unica forza politica che, insomma, si rassegnerebbe alla perdita del Kosovo sono i liberal democratici e gli altri due o tre partiti piccoli che fanno capo a questa coalizione diretta da Čedomir Jovanović, come dicevo in apertura. Čedomir Jovanović a suo tempo braccio destro di Cinčić, capogruppo della coalizione riformista in Parlamento, e soprattutto l'uomo che ha negoziato direttamente con Milošević la sua resa, che lo ha praticamente consegnato alla polizia. Insomma,
certo.
E se Kostunica o i socialisti, che oggi sono guidati da Ivica Dačić, dovessero aderire alla coalizione ad una coalizione con Tadic, questo significherebbe che questa coalizione farebbe a meno di Jovanović, come ne ha fatto a meno già quella uscente, perché Jovanović ha detto, insomma, dopo questi risultati non sarebbe giusto che il governo coinvolgesse di nuovo gli stessi politici che hanno portato la Serbia dove l'hanno portato, intendeva dire naturalmente Kostunica, no?
Certo, professor Guido Franzinetti, il Kosovo è un macigno che pesa sulla Serbia, che pesa sulla politica serba. Ogni governo serbo dovrà fare e deve fare i conti con questa realtà.
Sì, in effetti questo è il motivo della mia cautela. L'atteggiamento della Russia costituisce un forte elemento di incoraggiamento a bloccare qualunque soluzione per il Kosovo per 5-10 anni. Questo è un serio rischio che corre l'Europa, che corre il Kosovo e che corre la Serbia. I costi di un rinvio di 10 anni di una soluzione del Kosovo mi sembrano elevati.
Certo, e Alberto D'Argenzio, il Kosovo quindi continua in qualche modo e continuerà probabilmente a tenere banco anche nella trattativa con l'Unione Europea?
Beh, sì, sicuramente
è qualcosa che non potrà essere rimosso, per quanto l'Europa avrebbe molto piacere a non doversi più confrontare. Come diceva prima il collega da Belgrado, l'accordo di stabilizzazione e associazione è una creatura un po' strana, nel senso che riconosce la validità, riconosce la primizia della risoluzione dell'ONU, che riconosce a sua volta l'integrità territoriale della Serbia, e al tempo stesso però ricordiamoci che la stessa risoluzione dell'ONU che l'Unione Europea utilizza per inviare la propria missione di polizia e di personale di frontiera giudiziario, che alla fin fine è stata la base poi della dichiarazione di indipendenza, per cui è una situazione in cui l'Europa faticherà ad uscire in maniera coerente, faticherà anche appunto per poi riuscire a trovare un cammino diciamo costruttivo per i negoziati. Al tempo stesso non scordiamoci che l'altra questione che blocca l'Europa è quella della piena cooperazione col Tribunale Penale Internazionale dell'Aia e il famoso arresto di Ratko Mladic. Chiaramente molto di questo arresto, che ormai si vocifera possa avvenire da mesi, dipenderà molto dalla capacità del nuovo governo, dal colore del nuovo governo e dalla determinazione del nuovo governo. Perlomeno questo è quello che crede Bremer, il nuovo procuratore capo dell'Aia.
Ecco, noi abbiamo in collegamento da Belgrado anche Ennio Remondino, corrispondente del RAI. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, com'è questa Serbia che è uscita da questo voto, Ennio Remondino? È cambiato qualcosa? Il paese sta cambiando? Qual è il clima che si respira a Belgrado?
Il paese cerca di cambiare, ma in realtà sembra trascinarsi dietro antiche contraddizioni. In realtà nella notte abbiamo assistito ai festeggiamenti della coalizione del presidente Tadic e poi non si è capito bene cosa dovessero festeggiare, nel senso che immediatamente Nikolic, gli ultranazionalisti, hanno ricordato a Tadic: non hai alcuna maggioranza. E siamo nella sostanza di fronte alla contraddizione più clamorosa: 103 seggi a Tadic, alla sua coalizione, quindi lo schieramento apertamente filo europeista, e 107 i seggi, sommando Nikolic con i voti di Kostunica, che sono evidentemente critici nei confronti della politica europea per quanto riguarda il riconoscimento della indipendenza del Kosovo. E quindi una Serbia spaccata a metà, con la sorpresa, quasi una nemesi storica, del ritorno in scena dei socialisti del partito che fu di Slobodan Milošević. Saranno proprio i socialisti ad essere decisivi in qualunque tipo di coalizione possibile si andrà a determinare, o con Tadic o con Nikolic. Comunque sia, i socialisti sono la componente che determinerà appunto l'equilibrio, con grossi problemi di programmazione, di programmi, di orientamenti. Sentivo prima della richiesta giustamente sottolineata della consegna dei latitanti, in particolare di Ratko Mladic. Ebbene, immaginare un governo con all'interno il partito orfano di Milošević, che si fa parte attiva nella ricerca e nella consegna di questo importante e drammatico protagonista dei macelli di Bosnia, è difficile davvero immaginarla.
Insomma, una storia, Ennio Remondino, che continua a pesare sulla Serbia.
Assolutamente sì, sembra quasi che questo paese abbia il collo girato indietro, vuole camminare avanti, ma ci sono ancora molte, molte tentazioni a guardarsi alle spalle. Alla fin fine è proprio la questione Kosovo che resta la partita decisiva. La scelta discussa e discutibile dell'Unione Europea, di una parte dell'Unione Europea, di sostenere l'indipendenza della parte albanese del Kosovo, in realtà spacca la Serbia a metà, come ha spaccato gran parte della comunità internazionale. E dunque c'è ancora questa questione che resta non risolta e che peserà, credo, all'interno dell'Unione, ma peserà sicuramente qui in Serbia, anche perché in realtà la partita strategica nei Balcani proprio è legata a questo. Con una battuta, semplificando molto, potremmo dire che abbiamo assistito a due atti del dramma balcanico, della caduta della vecchia Jugoslavia di Tito. La prima è la partita di egemonia nella componente nord tra gli slavi, e voi in Slovenia sapete bene cos'è accaduto.
Sì,
quindi
già.
La partita che poi sostanzialmente si è combattuta in Bosnia tra il progetto di grande Serbia di Milošević e il progetto di grande Croazia di Tudjman. Un secondo tempo a sud con la partita di egemonia tra gli slavi, i serbi in questo caso, e gli albanesi. La partita Kosovo, in quel caso l'arbitro, diciamoci ONU, la NATO in particolare, è entrata in campo e c'è stata un'affermazione di una componente. Io temo che stiamo partecipando inconsapevoli a un terzo atto del dramma balcanico, laddove sarà da definire il territorio dei Balcani albanesi, laddove quindi la partita non è soltanto il Kosovo, ma è la Macedonia, è il Montenegro, è la Valle di Prešovo, è un pezzo di Grecia.
Grazie Ennio Remondino, grazie di essere stato con noi.
Buona giornata a voi.
Grazie, grazie. Boris Mitter, Ennio Remondino sembra essere, insomma, meno ottimista, mi sembra, rispetto alla possibilità poi di arrivare a un governo formato da Tadic e dalle forze più europeiste.
Sì, perché insomma l'aritmetica è chiara, insomma, adesso se Kostunica aderisce alla coalizione con Tadic, insomma, questo non significa che dimenticherà i vecchi rancori, no? E questo varrà anche per Tadic, naturalmente. Ognuno diventa determinante a questo punto e ognuno avrà modo di ricattare. Lo stesso vale per i socialisti. Ha detto giustamente Remondino che insomma è difficile immaginarsi che adesso gli eredi di Milošević diano la caccia a Mladic. Mladic poteva essere arrestato in qualsiasi momento da 10 anni a questa parte. Lo ha detto Carla Del Ponte, insomma, che bastava una telefonata di Kostunica. Lo abbiamo capito tantissime volte, dunque volendo i serbi si mettono d'accordo tra le varie forze politiche, Mladic e all'AIA, però l'Unione Europea o la comunità internazionale, sarebbe più giusto dire in questo caso, non fa sempre delle mosse azzeccate. Ecco, insomma, come spiegare ai serbi adesso che Mladic deve finire all'AIA per tutti i meriti che ha avuto, no? Massacro di Srebrenica, l'assedio di Sarajevo e così via, quando un Haradinaj, l'ex premier del Kosovo, è stato prosciolto perché non ci sono prove. Grazie, diranno i serbi, hai eliminato tutti i testi a carico, insomma, tra liquidati, tra ricattati, insomma, intimiditi e così via. Quel processo è stato un'autentica farsa recentemente, insomma.
Certo.
Non gioca a favore del tribunale dell'AIA e neanche a favore dell'arresto di Mladic, anche se normalmente anche sul piano della collaborazione con l'AIA in Serbia c'è, tra la popolazione, tra la nazione, c'è molta più disponibilità che non tra i politici.
Ecco, diciamo che la questione dei presunti criminali di guerra da consegnare al tribunale dell'AIA pesa in tutta la zona dell'ex Jugoslavia, in Croazia il caso Gotovina, insomma, è una questione, insomma, è difficile spiegare che quelli che erano gli eroi poi sono giudicati come dei criminali, no?
Beh, insomma, questo discorso più o meno è già assolto, insomma, tutti dicono, beh, insomma, i criminali vanno giudicati, insomma, però manca quello che manca è quella famosa catarsi collettiva, insomma. Hai citato Gotovina, i croati dicono tutti da Sanader in poi, insomma, sì, i crimini vanno puniti, però Gotovina è ancora sempre uno dei nostri, Mladic sarà consegnato ma sarà ancora sempre uno dei nostri e così via. Lo stesso vale per gli albanesi, anche se gli ultimi due casi da risolvere sono Karadžić e Mladic, poi ce ne sono 2 o 3 ancora che sono di secondaria importanza, si risolveranno da soli una volta che finiranno all'AIA i due principali ricercati.
Professor Franzinetti, questa eventuale consegna dei presunti criminali di guerra al giudizio all'AIA potrà in qualche modo pacificare o anche mettere, insomma, ognuno di fronte alle proprie responsabilità, di fronte al fatto che i Balcani, come mi pare lei dice in un suo libro, erano tornati ad essere negli anni 90 quello che erano sempre stati, una zona di poca importanza ai margini dell'Europa, di cui si sono in fondo inizialmente si è occupata poco la comunità internazionale.
Sì, direi come in tutti i tribunali internazionali i procedimenti sono sempre lacunosi, come lo sono stati dopo la Seconda Guerra Mondiale e come lo sono stati successivamente. Si possono aprire discussioni interminabili su questo argomento. La questione è piuttosto un'altra: se l'opinione pubblica in Serbia ha una volontà di chiudere in qualche modo una partita con un compromesso da entrambe le parti, cioè con il Tribunale e con la Serbia, su questo tema e di avviare una soluzione realistica e pragmatica sul Kosovo, oppure se invece si vuole mantenere la questione aperta, come si vuole mantenere la questione del Kosovo, e questo, ripeto, grazie all'atteggiamento della Russia può tranquillamente andare per 5-10 anni. Non so quanto i paesi balcanici guadagneranno da questo, però indubbiamente questa è una delle opzioni che bisogna guardare in faccia, che forse non ci sarà una soluzione a questo problema e andremo avanti per 5-10 anni, nel frattempo Mladic sarà morto, quindi una parte del problema sarà risolto.
Alberto D'Argenzio, in fondo questo contrasto tra Unione Europea e Russia, che si gioca anche nei Balcani, è un contrasto che ovviamente ha più sfaccettature. Forse la più importante è quella poi alla fine del gas, dell'approvvigionamento di energia all'Unione Europea.
Beh, sì, sicuramente c'è un uso quantomeno politico dei negoziati per questo famoso accordo di cooperazione, insomma, di relazione economica, che è bloccato da anni tra Unione Europea e Russia. C'è stato prima il blocco polacco, adesso ci si assiste a un blocco lituano, e praticamente c'è questa battaglia strisciante che si sviluppa appunto fra Bruxelles e Mosca. Non va dimenticato che Putin ha lasciato lo scettro del comando a Medvedev, pur mantenendo grosse prerogative, passando dal presidente al premier, mantenendo grosse prerogative, per cui è anche in questo caso si tratterà di vedere come la nuova leadership russa, per quanto nel solco della continuità, riuscirà a imporre qualche cambiamento. Medvedev viene indicato come una persona comunque più liberale, vorrà comunque marcare il proprio stile con degli atti che lo mettano in parte in un cammino di cambiamento. Si tratterà di vedere come vorrà chiaramente agire. Al momento tutto quello che sta succedendo chiaramente non indica che ci sia un necessario ammorbidimento della posizione russa verso il Kosovo. Potrebbe sì cambiare qualcosa in relazione verso l'Unione Europea, anche perché ci sono a livello sempre energetico dei progetti che stanno cambiando, il Nabucco che deve passare, tagliare fuori la Russia, è un gasdotto che sta perdendo assolutamente importante possibilità di essere realizzato, mentre invece guadagna il Soft Stream che parte dalla Russia ed è sponsorizzato dall'Italia, da Eni in particolare. A nord c'è il Nord Stream che passa sotto i paesi baltici, per cui è una partita aperta quella del gas. Ci sono altre partite chiaramente importanti, come l'entrata della Georgia nella NATO, che è un altro argomento che fa molto puntare i piedi alla Russia e se ne vedono le conseguenze in Ossetia del Sud e in Abkhazia. Ci sono tanti argomenti sull'agenda, chiaramente il Kosovo è uno di quelli fondamentali ed è un argomento di principio, non è un argomento solamente di gas e di denaro.
Alberto, Alberto D'Argenzio, io tra un minuto devo dare la linea al il nostro notiziario. È così ferma e convinta la richiesta della consegna di Mladic e Karadžić da parte dell'Unione Europea? O c'è spazio per una trattativa?
Beh, a sentire Olanda e Belgio la richiesta è molto ferma, però come diceva prima il corrispondente a Belgrado, il Tribunale Penale Internazionale ha perso credibilità ultimamente con la questione del leader albanese kosovaro. Ha perso credibilità, pertanto diventa molto più difficile anche per il Tribunale e per la stessa Europa dare una validità politica a una struttura che sta perdendo credibilità. Anche il libro del Ponte ha fatto perdere credibilità al Tribunale, per cui è una partita non semplice. Dall'altro lato l'Olanda soprattutto, ma anche il Belgio, chiedono con insistenza questo arresto.
Spazio aperto. Attualità, cultura, minoranze, approfondimento.
E siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di questo voto in Serbia, un voto che potrebbe essere a favore dell'Unione Europea, un titolo a cui potremmo dare, insomma, questa tornata, da una parte gioia e incertezza, la gioia dei sostenitori di Tadic che hanno festeggiato la vittoria, e anche l'incertezza perché i numeri per fare probabilmente un governo saranno difficili da raggiungere. Ecco, parlavamo con Alberto D'Argenzio della questione dei presunti criminali di guerra, della richiesta dell'Unione Europea, del Belgio e dell'Olanda di consegnare Tadic, di consegnare Mladic e Karadžić all'AIA. Boris Mitter, questo in qualche modo è in fondo il peso, e saranno anche i conti che dovranno fare i politici serbi. Tutto sommato la consegna di Milošević al tribunale dell'AIA è stata, anni fa era stata traumatica, aveva segnato sia la svolta di un'epoca ma anche una spaccatura notevole all'interno del paese.
Traumatica, ma no, non più di tanto. Ricorderemo che non c'erano praticamente dimostrazioni popolari, non c'era uno scontento nelle strade, insomma c'è stata però la ribellione politica di Koštunica, insomma, e c'è stato poi l'attentato a Gingić organizzato da circoli vicini alle ex strutture di regime, che poi si sono avvicinate. Ci sono tantissimi indizi allo stesso Koštunica. Un eventuale arresto di Mladic, insomma, provocherebbe forse qualche moto in più, perché Mladic nella percezione, insomma, tradizionale serba è l'eroe militare, insomma, il combattente, insomma, benché abbia massacrato donne e bambini, ma l'hanno fatto un po' tutti, da Arkan, insomma, il culto del soldato da queste parti è questo, mentre Milošević era solo un apparatchik, un politico, un comunista, ecco, che si era prestato al nazionalismo, mentre Ratko Mladic è un personaggio più vissuto dal popolo. Ma comunque gli anni corrono, e anche l'arresto di Mladic non incontrerebbe troppa resistenza, lo dicono i sondaggi, la maggioranza resta favorevole alla cooperazione con il tribunale dell'AIA, anche se, come abbiamo detto prima, l'AIA a volte riesce a perdere credibilità con certe sue sentenze, non solo questa che ha prosciolto Haradinaj, ma diciamo anche qualcuna che ha favorito i serbi, ad esempio il massacro di Vukovar, i tre che hanno avuto pene, insomma, un po' irrisorie.
Ecco, noi dovremmo avere in collegamento da Belgrado anche Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio sui Balcani. Buongiorno Martino.
Buongiorno a te, gli ascoltatori Linea.
Ecco, sul sito di Osservatorio dei Balcani oggi c'è il tuo articolo appena uscito, che si intitola appunto Gioia e incertezza, quella che si sta respirando in qualche modo a Belgrado in queste ore.
Sì, soprattutto è quello che si sta respirando nella parte politica che ha vinto queste elezioni, quindi la coalizione per l'Europa, per la Serbia europea, guidata dal Partito Democratico di Boris Tadic. Gioia perché è un risultato che dà un segnale politico importante. Non dimentichiamo che queste sono le prime elezioni che vengono tenute in Serbia dopo la proclamazione di indipendenza del Kosovo, e che i sondaggi fino all'altro giorno, fino alla vigilia appunto delle elezioni, davano il Partito Radicale in testa o comunque un risultato molto vicino per queste formazioni, e invece il risultato che è venuto fuori dalle urne parla di un successo convincente della coalizione appunto guidata dai democratici, e per la prima volta i radicali negli ultimi anni perdono quello che era ormai diventato costantemente il loro primo posto in nel Parlamento di Belgrado.
I veri radicali partivano in qualche modo, forse con i favori della vicina, cioè pensavano di poter capitalizzare il discorso del riconoscimento del Kosovo, ovvero della possibile rottura con l'Unione Europea grazie al riconoscimento di alcuni paesi del Kosovo.
Sì, sicuramente c'era questo aspetto che ieri io, parlando soprattutto con militanti, simpatizzanti del Partito Democratico, c'era paura nell'aria, cioè si temeva che l'effetto Kosovo potesse avere così un'influenza dirompente sul risultato delle elezioni. E al tempo stesso c'è da dire che forse la formazione politica che più ha insistito sul tema Kosovo non sono stati i radicali in questa campagna elettorale, quanto più che altro il Partito Democratico della Serbia di Vojislav Koštunica, che ha costruito la sua campagna quasi esclusivamente sul tema dell'integrità territoriale. Non dimentichiamo che il precedente esecutivo, che era formato da una coalizione del Partito Democratico di Tadic e del Partito Democratico della Serbia di Koštunica, si è diviso e è arrivato al suo termine proprio per le differenze di opinione, di visione politica su questo tema. Quindi probabilmente Koštunica pensava di poter capitalizzare di più dalla sua posizione ferma a difesa dell'integrità territoriale. I radicali hanno fatto la loro campagna sicuramente sul tema del Kosovo, ma su un altro tema che tradizionalmente battono con fervore, che è quello della lotta alla corruzione e alla una maggiore giustizia sociale. Non dimentichiamo che sulla stampa occidentale viene quasi sempre messo in primo piano il Kosovo quale tema di politica internazionale, ma la Serbia è una nazione che sta vivendo una transizione economica molto complessa e difficile, e i problemi che la gente avverte come vicini a sé sono spesso molto più appunto quelli legati alla quotidianità, al arrivare a fine mese per così dire, piuttosto che soltanto esclusivamente temi legati a politica internazionale, al costo, all'integrità territoriale e così via.
Professor Franzinetti, un commento finale o devo lasciarlo? So che lei deve prendere un aereo tra pochi istanti.
Ma la ringrazio, direi in base a quello che ho sentito il mio pessimismo si è rafforzato, mi sembra che non si ricolga quanto sia vicina la prospettiva di un arenamento dell'intera area balcanica e da un punto di vista economico e anche da un punto di vista statuale, di ordine pubblico e via dicendo, e questo mi sembra un pericolo molto significativo per l'area. Grazie.
Grazie professor Franzinetti. Noi dovremmo avere in linea Jelko Kacin, deputato sloveno al Parlamento europeo, che è relatore del Parlamento europeo per la Serbia. Buongiorno. Dobar dan, gospod Kacin. Kako lahko komentiramo današnji izidi risultato volitev u Srbiji? Signor Kacin, come possiamo commentare il voto in Serbia?
Dobar dan. Predvsem je rezultat volitev pokazal veliko razliko med najmočnejšima strankama. Tako imenovana Evropska koalicija je dobila 10% točk več podpore kot radikali, kar je pozitivno, ampak jaz ne bi govoril o strankah, govoril bi predvsem o jasnem zavedanju med Srbi, da jim je evropska prihodnost zdaj tako rekoč na dosegu roke, da pa jo lahko izgubijo v tistem trenutku, ko bi stranke nacionalistične provinjence razveljavile podpisani sporazum o stabilizaciji in pridružitvi, kar je Koštunica že napovedoval.
Kacin ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal partito di Tadic, che ha superato gli altri partiti di 10 punti. Kacin ha aggiunto che adesso le sorti della Serbia sono in mano ai serbi, a chi dovrà formare il nuovo governo, per non lasciare il paese in mano a quelle forze nazionaliste che di cui è espressione anche Koštunica, che vorrebbero rendere nullo l'accordo di avvicinamento della Serbia all'Unione Europea. Signor Cazzin, le porte quindi dell'Europa per la Serbia rimangono aperte, ma rimangono aperte per un certo tipo di Serbia. Gospod Cazzin, torej vrata Europe so odprte za Serbijo, ampak za eno specifično proevropsko Srbijo.
Definitivno, ampak se mi zdi, da za vaše poslušalce, za italijansko jezikovno področje je zelo pomemben en ključen moment, in sicer podpis pisma o nameri med upravo Fiata in Kragujevsko crveno zastavo o prevzemu te avtomobilske tovarne, ki bi resnično lahko zagotovila veliko število delovnih mest in ki na simbolni ravni pomeni veliko spremembo. Najpomembnejše sporočilo, ki so ga Srbi dobili v zadnjem trenutku, je izjava, ki je prišla strani Fiata, da se to pismo o nameri lahko uresniči le, če bo sporazum o stabilizaciji in pridružitvi potrjen. Srbi so razumeli, da imajo Evropo pred nosom ali pa neskončno daleč, če bo rezultat volitev neprimeren.
Hvala gospod Cazzin, hvala, ker ste bil z nami. Grazie onorevole Cazzin, grazie di essere stato con noi. Allora Cazzin ci ha detto che ovviamente sì, che le porte dell'Unione Europea sono aperte per un certo tipo di Serbia, una Serbia pro-europea, ma che per un bacino d'utenza di ascoltatori come il nostro, insomma, italofono, quello che è importante sottolineare è l'accordo tra la Crvena Zastava di Kragujevac e la Fiat, un accordo che porterà in Serbia molti posti di lavoro, che porterebbe in Serbia molti posti di lavoro, ma che è stato proprio precisato poco prima del voto da una specifica lettera di intenti, potrà essere realizzato solo se la Serbia accoglierà l'accordo di stabilizzazione con l'Unione Europea, quindi se proseguirà sulla sua strada europeista. Ecco, Francesco Martino, lei si era occupato proprio del caso della Crvena Zastava. Come possiamo commentare le parole dell'eurodeputato Cazzin?
Ma sì, sicuramente questo accordo potrebbe avere avuto un'influenza non indifferente sul risultato di queste elezioni, soprattutto a Kragujevac, la sede della Zastava. Io sono stato, ho fatto un reportage nei giorni scorsi tentando di tastare il polso alla situazione, di vedere come questa città, che di fatto viveva quasi totalmente intorno alla grande fabbrica metalmeccanica, che oltre alle automobili produce anche armi e camion, e per la prima volta forse da molti anni le tante promesse di rivitalizzare l'industria automobilistica in Serbia, cosa che avrebbe un effetto distribuito su tutto il territorio, non soltanto a Kragujevac, sembrano essere state prese un po' più sul serio, appunto proprio nel momento in cui la dirigenza Fiat si è recata a Kragujevac e ha firmato lì questo memorandum d'intesa non solo col governo serbo ma anche con la città stessa di Kragujevac. È sembrato agli occhi, io ho parlato soprattutto con quadri della fabbrica, anche con cittadini non legati direttamente, però appunto sembra essere stato vissuto come un impegno molto più serio di quanto è successo negli anni scorsi della fabbrica torinese, che ha una lunga storia di collaborazione con la Zastava, di tornare e di rimettere in piedi questa industria. Tra l'altro l'eventuale arrivo della Fiat a Kragujevac potrebbe significare anche l'arrivo di altre grandi compagnie di produzione automobilistica, che ha fatto molto il nome della Volkswagen, e il vice ministro del passato governo Božidar Đelić ha prospettato quello che potrebbe essere un po' il sogno, la prospettiva di lungo termine. Il fatto c'è che Kragujevac e la Serbia possano diventare il maggiore centro di produzione automobilistica dell'Europa sudorientale. Quindi diciamo che è una prospettiva che in quella che è la situazione attuale dell'economia serba sicuramente viene vissuta come molto più pragmatica e realistica. È un po', come posso dire, il primo assaggio di quello che potrebbe essere un rapporto più costruttivo e più vicino all'Unione Europea.
Boris Mitar, quello dello sviluppo economico per un paese che tutto sommato non sembra respirare una grandissima prosperità può essere in fondo un buon motivo per scegliere l'Europa.
Ecco, in Serbia i temi economici insomma hanno influito negli ultimi tempi sugli esiti delle varie elezioni più di quanto si potesse credere. Insomma, anche i radicali in fondo devono la loro grande ascesa in questi ultimi anni, la maggioranza relativa conquistata 2-3 volte di seguito, anche ai temi sociali, economici. Ricordiamo che la prima volta hanno conquistato la maggioranza relativa non tanto per aver promesso battaglia per Šešelj, per Mladic e così via, ma hanno promesso il pane quasi gratis, un drastico abbassamento dei prezzi del pane. Questo era stato il loro cavallo di battaglia. Naturalmente la Serbia, insomma, in semi-isolamento, insomma, fuori dall'Unione Europea, a malapena, insomma, adesso è riuscita a firmare un accordo di preadesione con l'Unione Europea, con la sospensione condizionale, chiamiamola così, sa che non ha alternativa. Insomma, i colleghi mi hanno citato prima, insomma, l'accordo con la Fiat. Questo è stato commentato non soltanto a Kragujevac, anche qui a Belgrado, insomma, dalle persone, insomma, che tutti vedono come un ottimo segnale, un segnale di incoraggiamento. Qualcuno ha detto, ecco, finalmente qualcosa si muove, forse dimostreremo all'Europa di valere anche noi qualcosa. Insomma, una Serbia che si sente forse, insomma, maltrattata, insomma, vuole riscattarsi.
Ecco, anche la zastava di Kragujevac, che era stato un simbolo della Jugoslavia prima e forse della Serbia oggi, che simbolo è perché continua a produrre le Jugo, le famose macchine che in qualche modo fecero la storia degli anni 80 in Jugoslavia, e forse anche c'è voglia di cambiare metaforicamente modello di macchina, Boris Mitar.
Beh sì, insomma, anche se uno quando entra in Serbia dalla Croazia nota subito la differenza. Ci sono tante macchine, diciamo così, come siamo abituati a vederle più a ovest, ma ce ne sono tante che dalle nostre parti quasi non si vedono più. Insomma, il fondo stradale è anche un po' malmesso, le vie di Belgrado sono a tratti piene di buchi e così via. Dunque c'è questo grado di arretramento rispetto ad una media europea. Adesso, insomma, Kragujevac, come insomma, un po' la Torino della Šumadija, non la regione, della Serbia centrale, era pauperizzata, insomma, posti di lavoro che erano stati chiusi, insomma, un drastico calo del tenore di vita, e questo ha generato anche, insomma, un rafforzamento delle correnti radicali. Insomma, i radicali erano sempre fortissimi da quelle parti, adesso probabilmente perché non abbiamo detto, ma abbinate a queste elezioni ci sono state anche le elezioni locali, ecco, avendo modo di discorrere un po' i dati, non solo a Belgrado, non solo a Novi Sad, anche nella Serbia centrale e meridionale, Niš, altro grande centro industriale, la seconda città della Serbia, poi non so, Leskovac, la stessa Kragujevac e così via, dappertutto si sono affermati i democratici, insomma, con la maggioranza relativa ancora sempre, non quella assoluta naturalmente, però è un trend in rialzo, ecco, questa è la cosa più incoraggiante, anche se gli europeisti, inutile cantare vittoria, non hanno vinto, si vince quando la vittoria viene materializzata, però la tendenza è promettente, ecco, questo mi sembra il dato più importante.
Ecco, noi abbiamo in linea anche Luca Zanoni, caporedattore responsabile di Osservatorio sui Balcani. Ecco, il vostro sito titola "Ha vinto la Serbia europea". Oggi in quest'ora di trasmissione abbiamo sentito che forse non è proprio così, c'è voglia di cambiare, ma c'è anche forse i numeri non daranno poi ragione a Tadic, Luca Zanoni.
Buongiorno a voi. Sì, diciamo che la Serbia rimane comunque spaccata a metà. La grossa questione è appunto l'incertezza sulla formazione del nuovo governo, che ricordiamo avrà tempo, i partiti avranno tempo fino a settembre per formare il nuovo governo, quindi per avviare tutte le trattative che devono fare. I voti e i numeri parlano abbastanza chiaro, c'è una possibilità di governo tra la lista per la Serbia europea guidata da Boris Tadic e i partiti delle minoranze che hanno 7 seggi in Parlamento più l'LDP, cioè l'ala più così diciamo radicale di quello schieramento filoeuropeo. Non sono sufficienti per garantire un governo di maggioranza, mentre dall'altra parte abbiamo che i radicali con il partito di Koštunica, o meglio la coalizione più i socialisti, potrebbero avere la maggioranza. Sta a vedere adesso i socialisti da che parte stanno, potrebbero essere appunto proprio quel lago della bilancia che potrebbe, nonostante loro abbiano detto che non vogliono fare lago della bilancia, ma potrebbe essere quel lago della bilancia, dicevo, che potrebbe dare la formazione del nuovo governo. Ovviamente per diciamo lealtà a Koštunica e al suo schieramento i socialisti tratteranno prima, penso oggi o nei prossimi giorni, con Koštunica.
Insomma, una situazione complicata. Noi abbiamo ancora pochi minuti di fronte a noi di trasmissione, commenti finali, partirei da Francesco Martino.
Sì, appunto, finisce un piccolo ciclo, ma adesso è importante vedere quali saranno le capacità di mediazione all'interno della scena politica serba per arrivare alla formazione di un nuovo governo. Questo sicuramente è un punto fondamentale, perché altrimenti la prospettiva forse meno positiva, quella che provocherebbe più danni, sarebbe quella di cui comunque già si parla anche qui a Belgrado, di eventuali nuove elezioni in termini abbastanza rapidi. Diciamo che l'elettorato serbo è già molto provato, ormai le elezioni qui in Serbia si tengono a scadenze quasi semestrali, quindi già il fatto che, nonostante questo, la percentuale di votanti non sia scesa, sia rimasta più o meno costante, è un fatto diciamo positivo. Vediamo quanto i cittadini della Serbia, gli elettori, sono ancora in grado di pazientare, ecco. Quindi diciamo che sicuramente una soluzione in termini piuttosto rapidi sarebbe un segnale molto positivo e molto importante per la Serbia.
Luca Zanoni, cosa possiamo aggiungere?
Ma io direi che sicuramente la vittoria della lista che fa capo a Tadic è una vittoria in qualche modo importante, e penso che qualsiasi formazione di governo non possa prescindere da questa vittoria. Ovviamente ci sono grosse incertezze, però teniamo presente che sia a livello internazionale, penso all'Unione Europea in primis, ma anche alla Russia, non c'è un grande interesse nell'avere un governo con i radicali, costunze e socialisti. Quindi sicuramente anche a livello internazionale ci sarà in qualche modo una sorta di, non dico di pressione o ingerenza, ma qualche incentivo per la formazione di un governo che sia filo europeo.
Boris Mitar, per concludere questa nostra trasmissione, ecco, cosa esce da questa tornata elettorale e quali saranno le prospettive per la Serbia?
Con le prospettive forse le riassunte bene uno dei rappresentanti delle varie organizzazioni non governative, quando sentite le prime proiezioni che davano la vittoria, diciamo la vittoria non definitiva, a Tadic, ha detto ecco, bastava che l'Unione Europea facesse ci lanciasse un segnale, insomma voleva dire ecco, l'accordo di preadesione, l'accordo di stabilizzazione e associazione ha immediatamente prodotto i suoi effetti, adesso probabilmente l'Unione Europea dovrà trovare il modo di incoraggiare ulteriormente la Serbia europeista, e questo vuol dire Kosovo, trovare cioè una formula che sblocchi, che rompa questo circolo vizioso, anche se gli albanesi per il momento insistono, naturalmente l'indipendenza l'hanno proclamata, i più importanti paesi europei l'hanno riconosciuta, però abbiamo visto ieri si è votato anche nel Kosovo, insomma questo nuovo Stato non è stato capace di bloccare le elezioni locali serbe in Kosovo, adesso figuriamoci quale sia la sua reale indipendenza. Ecco, penso che l'Unione Europea adesso sarà orientata verso la ricerca di una formula che soddisfi la Serbia e che soddisfi anche, che costringa gli albanesi ad essere soddisfatti. Non vedo altra via d'uscita.
Benissimo, noi abbiamo concluso il nostro tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Boris Mitar, nostro inviato a Belgrado, ringrazio Luca Zanoni per essere stato con noi, Francesco Martino, e poi ringrazio ovviamente Alberto D'Argenzio che è stato con noi nella prima parte di trasmissione, Guido Franzinetti ed Ennio Remondino. Ringrazio anche il tecnico in regia Egon Tercic. L'appuntamento con Spazio Aperto è per domani. Ci sarà Lara Dercic, parlerà di una interessante mostra aperta a Timișoara in Ungheria sull'Istro Romeni. Naturalmente rimanete con Radio Capodistria, il nostro aggiornamento con l'informazione è tra poco meno di mezz'ora, dove ovviamente continueremo a parlare anche di queste elezioni in Serbia. A risentirci.